Enrico Zampaglione, che bello averti qui, che bello poter chiacchierare con te in occasione dei 25 anni di questo che è uno di quelli che rimane come punti di riferimento in qualche modo del percorso, no, degli ultimi anni della musica italiana. Io la prima reazione, quando ci siamo accorti che erano passati 25 anni, perché ragazzi, cioè, 25 anni, cioè è una cosa che mi ha fatto davvero uno strano effetto, sembra. Forse è una questione di età. Io ero nel 2000, avevo 15 anni, quindi forse è il momento giusto per accogliere in parte un lavoro del genere, perché fa un lavoro complesso. Però l'impressione è che il tempo a un certo punto abbia un po' iniziato a accelerare.
Porca miseria, sì.
Non so se anche tu hai avuto questo tipo
E
di.
capirà, anche perché io quando è uscito ce n'avevo il doppio dei tuoi. E quindi sì, un po' spaventa, perché ti fa capire che veramente la vita è velocissima. Però dall'altra parte un disco sopravvivere 25 anni ti fa anche pensare, dici, non era scontato, perché le cose poi tendono a essere sempre più veloci e quindi rimanere così tanto come un disco ha avuto un suo scopo ben preciso, una sua idea di suono, di scrittura ben precisa, che poi ha lasciato delle canzoni che si continuano ad ascoltare, si continuano a sentire, continuano ad avere un loro seguito. Questa cosa, sinceramente, se da una parte appunto il tempo mi spaventa, dall'altra dici non è stato scontato poter
Il
fare
tempo,
questo.
secondo me, su alcuni tipi di lavoro artistico e musicale in particolare, è sicuramente una cartina di tornasole. Io
Totale.
quello che ricordo di quel disco e di quel suono che avete portato e dell'arrangiamento, perché ad ascoltarlo ora, una delle cose a cui più rende giustizia è che è una di quelle che in genere viene punita prima,
Sì.
è l'arrangiamento.
Totale. I
E
suoni.
e io ricordo che chiaramente c'era dietro la scuola cantautorale da cui arrivavate già, perché il percorso certo non è iniziato
Sì.
lì, però è stato un disco che ha portato anche davvero un approccio sonoro nuovo e quasi un approccio, consentimelo, melodico, quindi di
C'era
rapporto testo-suono.
un mix di cose perché c'era la volontà di fare delle canzoni con uno stile che fosse innovativo, ma non volevamo fare un disco cantautorale. Era un disco comunque da band, un disco con una grande ricerca sonora, sia sul piano degli strumenti proprio suonati, chitarre, bassi, pianoforti, ma anche su tutto il mondo di campionamenti, di synth, di tastiere. Guarda, io posso dirti una cosa, che poi è una cosa che riscontro anche nel cinema, cioè utilizzare determinate sorgenti sonore fa sì che poi le cose invecchino molto meglio. Cioè ti faccio un esempio stupido, guarda quel pianoforte, no? Se tu registri un pianoforte acustico con un microfono giusto e lo riascolti tra 20 anni, quel pianoforte puoi stare tranquillo che non sarà invecchiato mai. Se io al posto di quello uso un preset del pianoforte fatto col computer, anche se apparentemente il suono è molto simile, già 2 anni dopo dici,
Sta cosa qua.
peccato,
Sì.
capito? Peccato che c'è sto pianoforte. Allora, quest'idea già ce l'avevamo chiara allora e questo valeva anche per i testi e per l'approccio musicale, cioè facciamo della roba di cui un domani anziché pentircene ne possiamo andare fieri, perché poi se tu cerchi di sfruttare troppo una determinata età, allora dici io ho quest'età, mi viene facile andare su questo tipo di pubblico e quindi ci metto dentro tutte quelle cose a tavolino che piacciono a quel pubblico. Lì per lì magari riesci anche ad acchiapparli. Il problema è che poi il pubblico cresce, tu cresci, la musica va avanti. E quindi se ragioni così, poi sei in ritardo rispetto alla tua musica, cioè diventi vecchio rispetto alle tue canzoni. Invece la cosa ideale è quella di invecchiare insieme alle canzoni e avere la sensazione che tu invecchi, ma le canzoni no.
No, forse sì.
Oh. Questa però è stata una cosa che non è venuta fuori per caso, perché anche sui dischi successivi, non so, in continuo movimento, dove c'era per me importante Illusioni Parallele e tutti gli altri, Io poi me la facevo questa domanda, mi dicevo adesso ho 35 anni, ma io questa canzone a 50 anni la potrò cantare? Se mi veniva il dubbio di no, non la incidevo.
Questo è un bel segreto, questo è davvero un sì. Trucco importante anche, e secondo me è un'altra carta vincente che immagino abbia avuto comunque un elemento di consapevolezza, magari non la pienezza della consapevolezza, è tutto quello che è stato, che da questo disco in poi ha accompagnato il Tiro Mancino anche come immaginario visivo, quindi l'importanza dei video, da questa copertina nel continuum con quello che dicevi di Per me è importante e di quello che è arrivato dopo, poi tu so che in questo sei anche molto sensibile, però la completezza che i Tiro Mancino hanno rappresentato nell'esporsi all'esterno penso che sia, possa essere considerata anche una chiave in più.
Guarda, io sono super critico con me stesso. Io c'è quel momento che va tra l'andare a letto e l'addormentarmi, dove se lì io ho un pensiero che mi gira nella testa di qualche cosa che io sto per fare che non mi convince, vuol dire che quel momento dura tutta la notte perché non dormo
più. Arriva la mattina, sì, sicuro.
Sì. E allora quando io mi accorgo che si allunga quella cosa per colpa di alcune cose vado cercando che cos'è che mi fa questo e tutte le canzoni che ho fatto uscire, i film, le cose che ho fatto in questi anni alla fine sono cose che mi mandano a letto tranquillo, per semplificare, perché sono molto, non accetto l'idea di mettere in giro a disposizione degli altri qualcosa che non convinca per primo me, cioè adesso non fraintendermi su quello che sto per dire, però io non, per esempio quando sto in studio non penso mai al pubblico, non mi metto a dire ma il pubblico che penserà di questa cosa, perché il pubblico in teoria vorrebbe il meglio da te, no? Idealmente. E il meglio da te lo può avere soltanto se tu credi fino in fondo in prima persona a quello che stai a fare. Se tu pensi al risultato e quindi a cosa piacerebbe, smetti di fare quello che piace a te e cominci a fare quello che speri che piaccia agli altri. E questa è una forma di mancanza di rispetto verso il pubblico e verso quello che stai facendo. Per cui io credo che sì, il pubblico vada rispettato e amato, però non ti deve influenzare mentre fai le tue scelte, mentre le fai devi essere disposto a non piacere a nessuno. Quando io ho cominciato a fare cinema horror nel 2009, dopo dischi di grande successo in cui ero visto comunque come il cantautore intimo, romantico, quella cosa rappresentava una minaccia, perché in molti mi hanno detto ma tu sei sicuro che ti vuoi mettere di fronte al pubblico in luce anche con il contrario di quello che fino adesso hai fatto? Sì, perché ci credevo e il pubblico l'ha capito e mi ha dato la possibilità di fare una carriera all'interno dell'horror che ancora continua, proprio perché hanno capito che io non pensavo al risultato ma seguivo una... Poi ho trovato tutto un altro tipo di pubblico con l'horror, certo, che non ascolta assolutamente il Tiro Mancino. Però anche i fan che mi ascoltano della musica non hanno mai scritto un commento dicendo che cazzo stai a fare. Ecco, hanno capito che c'era la passione.
Questa cosa qua secondo me è frutto anche proprio del modo in cui il rapporto si è instaurato, no, negli anni. Ti faccio un paio di ultime domande che riguardano un po' tornando a quella fase lì. Come dicevamo non erano proprio gli esordi di Tiro Mancino, no? Però sono passati 25 anni, hai lavorato artisticamente a tanto, i Tiro Mancino sono andati avanti nel loro percorso, è arrivato l'horror. Immagino anche il modo di lavorare e di creare abbia trovato dei punti fermi e poi di lavoro in lavoro ci sono le sue differenze. Questi anniversari sono anche un po' l'occasione per guardare a se stesso, no? Di 25 anni fa. Sì. Cosa ricordi di quei Tiro Mancino lì?
Beh, ricordo sicuramente la voglia di sperimentare, la voglia di rompere un po' gli schemi e di trovare un punto comune anche tra la forma canzone e la sperimentazione. Sempre una cosa difficile, venivamo appunto da anni di underground, in cui vincevi se facevi il disco più strano, per capirci, no? E a un certo punto noi abbiamo voluto mettere in relazione due mondi che apparentemente non dialogavano proprio, e cioè il mainstream, il pop con l'underground. E quel disco fu un po' un primo esperimento dell'indie, che poi si è ripresentato anni dopo, nel 2015-2016, con tutti i nuovi artisti dell'indie, però quella cosa della canzone particolare, fuori dagli schemi, ma che riesce anche ad andare in radio e essere cantata un po' da tutti.
E secondo me c'era anche in questo un po' di idea di libertà, lo dicevamo, sì. No? Si trovavano suoni un pochino diversi, capendo nel percorso.
Il rischio.
C'è stato del rischio, sì.
Ma il rischio è tutto. Cioè, se tu a un certo punto rinunci al rischio, vuol dire che difficilmente farai qualcosa di innovativo. Mm. Cioè, la strada la devi, a volte la devi inventare,
sì.
Capito? La devi fare tu, perché non c'è. E allora, se tu hai paura di dire, di fare qualcosa che non si dice, non si fa, non vai bene, perché dirai sempre quello che è stato già detto, farai sempre quello che è stato già fatto. Devi essere disposto, devi amare un po' il fallimento, cioè questo fatto che bisogna amare il successo è una cazzata.
Sì, e soprattutto bisogna rispettare solo il successo.
Ma no, è tutto è sbagliato, sì. Perché il successo allora poi diventa un qualcosa che io voglio dagli altri. Cioè, il mio successo sta nell'avere da te soldi,
certo.
Approvazione, clamore, successo, beneficio. Ma questo non è il principio del successo. Il principio del successo dovrebbe essere che io ti do qualcosa per la quale tu sei riconoscente, magari, o diventi un amico mio, perché dici, mi hai dato un consiglio, mi hai detto qualcosa. Se io voglio solo da te, che rapporto è? Oh, allora, se tu vuoi solo il successo e non vuoi l'insuccesso, tu conosci soltanto una parte,
certo.
Del gioco. L'insuccesso è quello che ti fa anche capire i tuoi limiti, che ti fa lavorare sui tuoi punti deboli, che ti fa studiare la cosa che non riesci a fare, che ti fa dire devo migliorare. Quello te lo fa fare l'insuccesso, perché se tu vivi solo alla ricerca del successo, il successo è rassicurante,
sì.
E non c'è crescita.
Esatto, perché poi c'è quello che il contrario di quello che dicevi prima, cioè penso di aver capito cosa funziona con quella gente là, continuo a dargli quella roba lì,
ma
perché funziona.
Che me frega a me,
esatto.
Magari a me neanche mi piace più,
ormai,
ma questi,
esatto.
Se la prendono, andare.
Esatto.
Ecco, capito?
L'ultima domanda te la faccio su chi oggi, con le dinamiche molto diverse da quel 2000 e da tutto ciò che veniva prima, si misura con il mondo. Hai già detto tanto, ovviamente.
Sì, sulla sceneggiatura.
Ovviamente.
E ho scritto una piccola sceneggiatura.
La andiamo a recuperare, perché io, lasciando lì la sceneggiatura, e quindi i rischi li vediamo, da persona che si è misurata col successo, con il successo, con la crescita, con l'idea di rimanere e di arrivare onesti, oggi, con quello che hanno intorno a loro, quali, che consiglio daresti?
No, prima del consiglio bisogna proteggere questi ragazzi, tutti noi. Noi artisti più maturi, voi media, le case discografiche, le agenzie, questi ragazzi vanno protetti, perché molti di loro hanno dei grandi talenti. Ma tu prenderesti un ragazzo della primavera e lo manderesti subito a fare una partita super impegnativa di Champions? No,
no.
Perché? Perché potresti bruciare quel ragazzo, che invece crescendo piano piano magari ti diventa un calciatore della Madonna. Invece se tu lo butti subito dove ancora ci vuole tempo per andare, tu gli hai fatto un danno, ma no perché lui non era capace, perché tu l'hai messo lì e hai preteso da lui una performance che doveva avere un po' più di pazienza. Allora, i ragazzi di oggi purtroppo pagano un po' quello che siamo noi come adulti, cioè che insegnamenti stiamo dando? Pensaci un attimo. Capito? Se tu apri social, se non c'hai il macchinone, se non c'hai 3.000 donne, se non c'hai soldi da tutte le parti, se non c'hai successo, non sei nessuno. E sti ragazzi vedono questo e allora vengono spesso, loro malgrado, forzati a fare tutta questa storia qui. Quindi bisognerebbe capire che, come quando siamo stati ragazzi, noi abbiamo avuto magari la fortuna di vicino persone che ti indirizzavano, lo dovremmo fare anche noi.
Io ti ringrazio davvero, intanto per tutto quello che poi è questo disco, quello che è stato e quello che è rimasto, e per questa chiacchierata, e davvero in bocca al lupo per tutto. Grazie.
Descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano, crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare, credi che dividersi la vita sia normale, ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida, la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Quasi 5 anni, vai guaiai. Hai come sempre sei, la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei, un'emozione fortissima e... Ai 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 ai, come sempre sei bellissima. Mi hanno detto dei tuoi viaggi, mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere.
Gracias.